Buonasera a tutti e ben ritrovati al solito appuntamento del giovedì. Questo è Prendi Nota, siamo su Radio Revolution. Io sono Marco Pedrazzi,
Monica Rossetti
e Simone Bottalico.
Questa puntata è molto speciale, so che io lo dico tutte le puntate, in effetti sono ormai poco credibile, ma oggi abbiamo veramente moltissimi ospiti in studio e noi siamo contentissimi quando abbiamo tanta gente con noi.
E siamo anche emozionati, molto emozionati, perché molto. Oltre agli studenti abbiamo anche degli insegnanti, quindi aiuto!
Sì. Io ricordo fin da subito il numero di telefono del nostro programma di Radio Revolution, è 334 75 40 787, nel caso si vogliono fare domande ai nostri ospiti circa il loro strumento, perché oggi abbiamo qui parte del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio di Parma, sia docenti sia allievi, quindi qualsiasi domanda su la musica antica, sugli argomenti che tratteremo nel corso della puntata e anche in questo caso proprio sui violini barocchi, perché di questo oggi anche parliamo, non esitate, mi raccomando, a contattare. Ricorderemo anche il numero più avanti nell'arco della puntata e noi siamo qui apposta.
Io ne ho già raccolte alcune di domande, Dura, perché per chi ci segue su Facebook e su Instagram soprattutto ci sono state delle storie Instagram che hanno in qualche modo anticipato la puntata di oggi, quindi ci sono state dei nostri carissimi amici che ci hanno già scritto delle domande molto interessanti, ma che ancora non svelo e che le faremo nella seconda parte della puntata, nel momento in cui appunto parleremo con i nostri ospiti.
Esattamente, cominciamo subito con gli ascolti dunque. Allora, io abbiamo pensato di cominciare questa puntata con il, potremmo dire forse il padre, uno dei padri, diciamo, dei grandi padri della musica, che è stato anche un padre realmente, perché ascolteremo anche oggi musica di uno dei suoi figli, tra l'altro, ma diciamo in senso metaforico, uno dei grandi padri della musica, che è Johann Sebastian Bach.
Ma io l'ho già sentito, questo
sì, perché,
musicista.
Certo, chi ci ha già ascoltato in realtà lo ha già imparato a conoscere, in particolare anche nella prima puntata, parlando delle danze, abbiamo anche cominciato proprio facendo ascoltare Johann Sebastian Bach.
Ma che bella musica, che bella musica sto ascoltando qui.
Sì, infatti,
nelle mie orecchie.
Ci accompagnerà durante l'inizio di questa puntata.
Che bello.
E siccome noi, come al solito, ci rifacciamo anche ai concerti della stagione del conservatorio, questa settimana abbiamo la fortuna di poter ascoltare nella chiesa di San Rocco, domenica 17 febbraio alle ore 17, appunto un concerto dei docenti di musica antica del conservatorio.
Facile da ricordare.
È facilissimo.
17,
il 17 alle 17. E l'organico strumentale di questo concerto sarà proprio su strumenti d'epoca antichi, quindi il clavicembalo, il violino barocco e il flauto non quello di metallo che tutti conosciamo, ma il flauto antico, appunto. Ecco che il primo ascolto proprio di Johann Sebastian Bach, poi magari ne parliamo un attimo, ma cominciamo subito ascoltando musica, è proprio un concerto Brandenburghese numero 5 di Johann Sebastian Bach, che vede l'alternanza fra l'orchestra, l'ensemble strumentale e questi tre strumenti.
Thank you. appunto di un concerto, concerto brandeburghese. Perché si chiama concerto? Perché dobbiamo imparare una cosa molto importante, che in realtà abbiamo già trattato nelle puntate scorse. Dobbiamo distinguere sinfonia da concerto. Quando un compositore scrive per solo un'orchestra, solo tra virgolette, perché sono tanti musicisti all'interno di un'orchestra, il brano viene chiamato sinfonia, perché appunto è dedicato al gruppo orchestrale. Quando il gruppo orchestrale comunica e dialoga con altri strumenti solisti al di fuori dell'orchestra, c'è questo dialogo e questa alternanza tra strumenti solisti e il gruppo d'orchestra, viene chiamato concerto. In particolare, noi conosciamo spesso, quando andiamo nei teatri, negli auditorium, il dialogo avviene tra uno strumento solista e l'intera orchestra. In questo caso molto particolare è il fatto che l'orchestra comunica, dialoga con tre strumenti in particolare, che sono, come diceva prima Marco, appunto
il flauto, appunto,
il clavicembalo,
sì, esatto,
e il violino.
E il violino, okay, esattamente.
E è interessante appunto dire soprattutto che in questa occasione gli strumenti sono antichi e il flauto è di legno. È importante far notare appunto questa cosa qui, perché ancora oggi all'interno dell'orchestra ci sono le sezioni, che abbiamo imparato già nella scorsa puntata quando abbiamo parlato di Beethoven, della Quinta Sinfonia. Abbiamo detto appunto la sezione degli archi, e in fondo lì ci sono tutti i fiati, abbiamo gli ottoni, quelli dorati, luccicanti, e poi abbiamo la sezione dei legni anche, dove all'interno c'è anche il flauto, che oggi non vediamo più in legno, ma luccica anche lui, e però mantiene ancora il nome antico, quindi la sezione dei legni.
Esatto, tuttavia ha cambiato materiale e quindi il nome è rimasto, ma il suono certamente è cambiato. Ecco perché è interessante ascoltare questa musica su strumenti d'epoca, proprio come verrà fatto questa domenica al concerto, perché il suono è proprio quello.
Esatto, e io approfitterei a questo punto, dato che abbiamo gli insegnanti in studio, e
mi
io ne approfitto,
giusto.
Scusami Marco,
certo.
Mi viene da chiedere appunto al qui presente maestro Ciccolini, Baroni, e oggi io farò degli errori clamorosi, chiedo perdono al maestro Baroni, appunto, se ci vuole spiegare in maniera un po' più approfondita, non come l'ho spiegata io, ecco, questo discorso qui degli strumenti in legno.
Sì, per quanto riguarda il flauto, è uno strumento che è sempre nato in legno storicamente, il flauto. Anzi, probabilmente anticamente erano fatti anche di osso, no? Con parti, quindi in un certo senso è stato continuato anche questo discorso del materiale dell'osso usando l'avorio. Ci sono flauti in avorio anche nel Settecento, il famoso flauto di Federico II, che è uno dei protagonisti dietro la scena del nostro concerto del 17, lui aveva un flauto di avorio, per esempio.
Ecco, interessante.
Ma in tutto il Settecento erano usati legni duri, legni di frutto, oppure legni di bosso, che è il legno che costituiva le siepi dei grandi, anche di Versailles, per esempio, dei grandi giardini. Sono legni, piante che crescono molto lentamente, quindi il risultato è di un legno molto compatto e che assomiglia, diciamo, al ferro, per così dire, ecco, come tipo di consistenza, ecco, quindi. Oppure legni esotici come l'ebano.
Certo.
E hanno continuato a costruire flauti in ebano per tutto l'Ottocento. E adesso c'è un ritorno nelle orchestre a ritornare ad usare il flauto di legno, perché effettivamente ha una qualità di suono molto diversa dal
certo.
metallo, e quindi
ho in mente delle esecuzioni di Gardiner, delle sinfonie di Beethoven, proprio su strumenti con i
sì.
flauti di legno. È molto interessante, il suono in effetti è differente,
sì.
quindi
sì, sì. Ma anche le orchestre moderne, i primi flauti di orchestre moderne di adesso usano un flauto moderno con tutta la meccanica del flauto moderno,
proprio,
ma con il corpo,
però col corpo di legno,
di legno, sì.
E noi adesso impareremo a conoscere anche un altro strumento, ma ci tenevo prima, siccome il barocco è un certamente è stata materia di studio da parte di tutti ai licei, in storia dell'arte, così. E forse abbiamo in mente più che la musica, che è un po' meno conosciuta purtroppo, però le chiese barocche, così con magari tanto oro, molto affrescate, molto piene
le
di cose,
le facciate ricche, decoratissime, da tante
esatto.
statue e statuette.
Esatto, noi invitiamo gli ascoltatori, da domani troveranno la puntata in podcast, potranno riascoltarla e anche eventualmente risentire l'ascolto che abbiamo appena fatto e cogliere proprio questo aspetto, quasi un horror vacui, no? Una paura del silenzio, che diventa invece molto per perpetuo, continuo, con la musica che fluisce continuamente. Questo aspetto mi interessa sottolinearlo, l'abbiamo anche riscontrato la settimana scorsa in una puntata dedicata al cibo di un programma di Radio Revolution che invece si chiama Quanto Basta, il mercoledì pomeriggio, dove si è anche parlato proprio dei banchetti barocchi. È il periodo in cui mi insegnavano appunto nasce la paella, cioè un piatto che mette dentro tante cose, il pesce, la carne, così, e probabilmente in questi banchetti, tra l'altro, intanto i musicisti suonavano proprio quella che oggi chiamiamo la musica barocca. Quindi ci tenevo a sottolineare questo legame che abbiamo visto insieme la settimana scorsa. Ecco che una delle particolarità di questo concerto brandeburghese, che viene chiamato così perché sono stati commissionati questi sei concerti da Christian Ludwig von Brandenburg, appunto, che aveva una sua orchestra, aveva commissionato a Bach questi pezzi, ecco che una delle caratteristiche di questo concerto è anche di avere all'interno una cadenza per clavicembalo. Monica, che cos'è una cadenza?
Ecco, le cadenze sono quei momenti solitamente che vengono dedicati al solista. Ecco che quando il dialogo che avviene appunto all'interno del concerto va avanti fino al termine del movimento, alla termine appunto del movimento c'è questo momento particolare dove lo strumentista solista mostra le sue qualità tecniche, virtuosistiche o anche timbriche magari del proprio strumento. Quindi non è detto che lo strumentista in questa occasione debba mostrare la sua bravura di virtuosismo, velocità delle note, eccetera. Può anche mostrare la bellezza del suo strumento attraverso suoni più tenuti, il timbro,
addirittura,
insomma.
Poi in realtà tutto il periodo classico con Mozart eccetera, le cadenze venivano improvvisate dal musicista, quindi l'abilità era anche quella di saper utilizzare il materiale del concerto del compositore per costruire questo momento solistico di grande importanza, però improvvisarlo sul momento, cosa esatto. Che oggi alcuni pianisti non fanno, facendo le cadenze invece che sono state scritte, dice Mozart stesso, per gli stupidi, cioè per chi non le sa improvvisare.
Allora io per
e invece
Mozart
altri pianisti si lanciano a interpretare anche a improvvisare cadenze. Tu sei stupida.
Io sono una delle stupide, vabbè, non sono capace.
Di fronte a Mozart devo dire è facile anche essere un po' stupidi, ma... E ecco che noi adesso ascoltiamo la cadenza, la parte finale della cadenza per clavicembalo di questo concerto, e poi ne parliamo magari col docente di clavicembalo, appunto, con Francesco Baroni, che ci può parlare di questa cadenza.
Modo di ascoltare il clavicembalo, ecco, in radio o comunque dal vivo. Mi raccomando, venite numerosi al concerto appunto di domenica alle ore 17 a San Rocco, qui a Parma. dicevo a Marco prima con a microfoni spenti che il, la cadenza per clavicembalo è davvero una particolarità, perché fino allora il clavicembalo, diciamo, aveva all'interno dell'orchestra una funzione più armonica o ritmica magari. Dedicargli proprio una cadenza è davvero una novità per l'epoca. Quindi a questo punto mi verrebbe proprio da chiedere al maestro Baroni come mai appunto il clavicembalo, ecco, viene dato così tanta importanza adesso, gli viene affidata una cadenza di questo tipo, come è tutta scritta, presumo.
Tutta scritta, sì. Bach in effetti ha puntato su questo strumento, essendo lui un grande virtuoso appunto del clavicembalo, e questo è il primo esempio che fa nella sua produzione di strumento concertante e solista. Continuerà questa, ci sono altri esempi, correggimi maestro Ciccolini se mi sbaglio, c'è nella cantata di Natale di Alessandro Scarlatti un solo di strade. Scarlatti, non di...
Bene. Solo di organo.
Che bello, è bello vedere due insegnanti
che riflettono sulle...
C'è un esempio anche però piccolo, insomma, non è di queste dimensioni che abbiamo ascoltato adesso, insomma.
Ma in questa cadenza viene dimostrato, ecco, più la caratteristica dello strumento in sé o la bravura del musicista, di come viene, come mostra magari la velocità delle note.
Beh, qua faccio i complimenti per la scelta del musicista, perché era Gustav Leonhardt, quindi il nonno di tutti noi, insomma. Io ho suonato il cembalo perché ho sentito suonare questo grande clavicembalista. Le caratteristiche dello strumento vengono ovviamente amplificate da come lo si suona, come tutti gli strumenti ovviamente. E una delle caratteristiche principali del clavicembalo, essendo, come sappiamo benissimo, che non ha la dinamica come il pianoforte, per fare il solito confronto diretto che però può essere efficace, però gioca su altre caratteristiche che sono l'articolazione e quindi il modo in cui vengono pronunciate le note, e un modo di suonarlo molto più vicino, molto più naturale, senza bisogno di grandi pesi, perché è uno strumento che è molto leggero come tastiera e quindi utilizzano solamente le dita, e quindi con le piccole dita si riescono a fare delle sfumature. È un strumento di sfumature, ecco.
Io ho avuto
erano molto coscienti anche all'epoca. C'è Couperin, François Couperin, che è un grande cembalista francese del Settecento, che dice che sarà sempre grato lui a chi riuscirà a far diventare questo strumento, il clavicembalo, degno di espressione. E quindi diceva che forse può essere anche espressivo, ecco, ovviamente.
Certo. Ma infatti poi è interessante perché, come posso dire, ricordiamo che il pianoforte ha questo nome proprio perché, per chi non lo sapesse o non ci ha mai riflettuto, proprio perché ha questa capacità, no, di fare il piano e il forte. Però quello che stupisce sempre ascoltando il repertorio clavicembalistico è anche il rapporto con il tempo che si crea, nel senso che, a differenza di pianisti che pensano di suonare Bach sempre molto a tempo, a metronomo, giustamente un clavicembalista gioca anche con il tempo, e questo da ascoltare per me è estremamente suggestivo. Sì. E ricordiamo che Bach provò uno dei primi pianoforti della storia e non ne rimase particolarmente soddisfatto, così dicono, sì. e quindi poi è il motivo anche per cui giustamente oggi si esegue la musica di Bach a clavicembalo. I pianisti la studiano perché è molto importante, però ovviamente suonarla a clavicembalo è un'altra cosa.
Io per esempio, come anche te Marco, quando abbiamo studiato i preludi e fughe al pianoforte, ci sono stati insegnanti che portavano a studiare il clavicembalo ben temperato come se dovesse essere suonato sul clavicembalo, quindi quel tipo di tocco senza pedale, eccetera. Poi c'è un'altra scuola che invece dice: beh, lo stai suonando al pianoforte, quindi la dinamica, fai un po' il piano. Chi avrà ragione?
Non lo so, sa. I nostri docenti cosa.
Cosa dobbiamo fare
domanda.
Noi pianisti di fronte a
suonare il clavicembalo?
Non so se siamo capaci. Hai tastini piccolini, tutto in punta. Io, quelle volte che ho provato, è stata una tragedia.
Io ho avuto modo di assistere
a Bach non gli piaceva.
Esatto. L'unica è suonare clavicembalo, mi sembra giusto.
Io ho avuto modo di assistere a delle masterclass di clavicembalo dove alcuni insegnanti infatti facevano vedere che la dinamica poteva essere eseguita, anche magari mi correggerà se sto sbagliando, la dinamica può essere realizzata anche attraverso la velocità e cioè cambiando anche il tempo, allargando, diminuendo il tempo, la distanza del tempo tra le note. Quindi si gioca anche sotto quel punto di vista,
giocare sulle tre caratteristiche dell'esecuzione. Sì, assolutamente.
Quindi ci si inventa sempre qualcosa per non rendere...
In realtà il clavicembalo può avere il forte e il piano, e nei clavicembalo le due tastiere erano usati appunto per creare questa diversità di intensità di suono. Bach prescrive, alcune composizioni di Bach, come le variazioni di Goldberg o il concerto italiano, sono scritte per un clavicembalo a due tastiere proprio, e lui scrive forte e piano, che vuol dire di cambiare la tastiera.
Tastiera sopra, tastiera sotto, diciamo, esatto. per capirci, per chi magari non ha mai visto questo strumento. Ma dicevamo, Johann Sebastian Bach, il padre, potremmo dire, della musica per molti aspetti compositivi, ma anche un padre vero e proprio, nel senso che sappiamo appunto che ha avuto 20 figli, anche già ne abbiamo parlato, e alcuni di questi sono stati grandissimi o musicisti o anche teorici della musica, che hanno lasciato importanti trattati che ancora oggi si studiano. E in questo caso, nel concerto di domenica, sentiremo la musica di Carl Philipp Emanuel Bach, appunto. E prima di magari anche leggere qualche citazione di Carl Philipp Emanuel, ci ascoltiamo direttamente, invece se abbiamo conosciuto il clavicembalo, adesso ascoltiamo e conosciamo appunto il flauto, il concerto per flauto in re minore, l'allegro molto, il terzo movimento. Per flauto in re minore, terzo movimento di Carl Philipp Emanuel Bach. Abbiamo sentito anche rispetto all'ascolto di prima, siamo già nel 1780 con questo brano, abbiamo sentito forti contrasti, gesti musicali forti, cambi di armonia improvvisi e anche un certo tipo di virtuosismo. Carl Philipp Emanuel Bach è stato un compositore molto stimato da Mozart, Beethoven, Haydn l'hanno studiato anche e diciamo si colloca in un momento anche di passaggio, potremmo dire, fra il barocco e il classicismo, cioè fra diciamo appunto le correnti che si sviluppano fra 600 e 700. E Però su questo aspetto del virtuosismo abbiamo sentito la cadenza per clavicembalo, appunto anche molto difficile, di Bach padre. Caro Filippo Emanuele, Bach ha lasciato anche alcuni scritti, alcune lettere, dove anche parla di che cos'è per lui il virtuosismo, mai fine a se stesso. Monica, ce la vuoi leggere?
Sì, non sono brava come te, che di solito leggi tu. Io ci provo, oggi è la mia prima volta che provo a leggere qualcosa. Non volevo interrompere questo bellissimo discorso che stavi facendo. Allora, caro Filippo Emanuele Bach diceva: per esperienza si sa che troppo spesso chi ascolta grandi tecnici e virtuosi pur dotati può non recepire alcuna sensazione. Essi esercitano stupore, ma non emozioni, generando anzi un senso di noia. Chi è in grado di comunicare al cuore, parlando all'immaginazione, ha ben altre doti di un semplice virtuoso che si limita a suonare le note giuste. D'altronde, unità melodica e tocco non avrebbero alcun significato se si sbagliassero anche gli accordi. Quindi, come dargli torto?
Certamente le due cose vanno insieme, la tecnica e anche ovviamente la sensibilità. Ricordiamocene sempre, perché molto spesso oggi nei concerti, anche di musica non solo di questo periodo, anzi forse anche della musica dell'Ottocento, anche di più, pianisti in preda a spasmi, virtuosismi, scale, arpeggi, una gran tecnica, tutti che rimangono a bocca aperta come di fronte a un fenomeno da baraccone, ma di musica spesso ce n'è molto poca. Quindi andiamo sempre ai concerti anche con questo spirito.
E ricordiamoci anche il numero WhatsApp al quale dovete scriverci.
Mi sembra giusto. Allora, lo dico io così lo imparo: 334-75-40787.
L'hai detto troppo veloce, non sono riuscita a scrivere.
Allora, dovete prendere nota, così anche oggi l'abbiamo fatta la battuta: 334-75-40787.
Okay.
Il prossimo ascolto è molto importante, perché la stagione del Conservatorio di Parma quest'anno verte proprio sulla figura femminile. Abbiamo conosciuto varie figure femminili, sia in veste di ispiratrici di musica, sia in veste di grandi musiciste, strumentiste, sia in veste di compositrici. È questo il caso. Abbiamo quindi Anna Amalia di Prussia, che tra l'altro fu una duchessa di Sassonia, resse il potere anche in una situazione problematica. Prego, Simone, il nostro regista vuole intervenire.
No, voglio fare soltanto un attimo la parte dell'infame. Potresti dire il nome completo di Anna Amalia?
Oh, miseria, l'avevo...
No!
Allora, attenzione, cattivo, io chiedo scusa, cattivo. Non ho mai studiato il tedesco, mi correggeranno i qui presenti, che so che sono... Anna Amalia von Braunschweig Wolgenbüttel.
Mamma mia,
mamma mia, signori.
Che conduttore.
Ma insomma,
mettili gli applausi,
No, non ce li ho proprio.
Ragazzi,
no.
Sapete che io poi ho l'ansia che manca poco tempo, andiamo dritti.
Sì.
Allora...
Scusaci maestro.
Allora, dicevamo appunto che tra l'altro fu ecco, pensa, ci prendono in giro, mandano gli applausi dal pubblico, i nostri ascoltatori, grazie. Allora, fu tra l'altro una donna che nel periodo che si trovò vedova a reggere potere, quando il figlio ancora era minorenne, era troppo giovane, insomma, e fece riforme sul sistema giudiziario, sul sistema educativo, così, anche se poi ebbe vari problemi con determinate insurrezioni, guerre, bruciò il palazzo di Weimar, così dovette andarsene, e quindi, insomma, però fu una grande mecenate, fondò una biblioteca che ancora oggi ha 850.000 volumi e quindi insomma una figura molto interessante. Fu anche una compositrice. Noi adesso ascoltiamo l'Ouverture da Erwin und Emire, che ha la particolarità tra l'altro di avere anche all'interno, cosa non comune delle ouverture delle opere liriche, una parte per violino solo.
Thank you.
abbiamo sentito quindi Anna Amalia di Prussia, questa ouverture da Erwin Untemyer, quest'opera lirica che ha questa particolarità di avere anche una parte per violino solista all'interno, una parte che dietro un'apparente facilità, siamo già in uno stile più disteso, anche sembra già lo stile classico di Mozart, insomma siamo in quel periodo lì, comunque siamo nel 1776, e dietro un'apparente facilità d'ascolto anche così leggera, frizzante, in realtà si nasconde una tecnica violinistica talvolta molto complessa di pulizia di suono. Ne parliamo con Alessandro Ciccolini, docente di violino barocco presso il Conservatorio di Parma, che insomma ci può un po' illuminare su questo strumento. Abbiamo conosciuto il flauto, abbiamo conosciuto clavicembalo, parliamo un attimo del violino, l'altro protagonista del concerto di domenica 17 febbraio.
Dunque, come avete sentito raccontare da Maestro Baroni, che il clavicembalo è abbastanza diverso dal pianoforte, anche il violino barocco in realtà è molto diverso dal violino moderno, e se sentite queste esecuzioni sentirete un suono abbastanza differente, perché questo è dovuto dalle corde che sono in budello nudo, cioè budello di bue o di pecora o di montone intrecciato. Quindi se diciamo, voi che avete qui la possibilità di vederlo, vedete che sono gialle le corde.
È vero, sì sì, si confermiamo.
E non sono d'acciaio come nelle corde dello strumento moderno. E tutte le parti dello strumento, dal manico, dalla cordiera, al ponticello, alle parti interne, la catena, sono tutte diverse. È tutto cambiato. Cioè quello che voi vedete anche oggi di uno Stradivari è tutto stato modificato, perché sono stati cambiati tutti questi accessori per l'evoluzione tecnica, insomma. Poi l'arco, che diciamo in base al periodo storico si allunga, ma ha la forma veramente di un arco da caccia.
Eh sì, questo è molto interessante, perché ancora oggi si chiama archetto e uno guarda le orchestre di oggi e vede i miei bambini a lezione, la prima volta che io chiedo, mi dico il bastone oppure la bacchetta, no? Invece dico no, è un archetto, e giustamente mi chiedono ma non è mica un arco? E allora dico sempre, faccio vedere se posso ogni tanto anche le raffigurazioni antiche proprio delle chiese, di cui anche abbiamo parlato prima. Adesso d'ora in poi, quando entrate in una chiesa, fateci caso agli affreschi, ci sono sempre dei putti che suonano, e il flauto e le cose, guardate bene quando suonano viole da gamba, violini così, guardate la forma dell'arco, è proprio come l'arco appunto con le frecce.
E guardate anche come tengono lo strumento.
Esatto.
Perché nello strumento antico non si usa né la mentoniera, che è quell'attrezzo per appoggiare il mento, e né la spalliera, che viene messa sotto per appoggiare lo strumento alla spalla, quindi lo strumento non si tiene come un giocoliere, diciamo, non si tiene con niente, si appoggia solo sulla clavicola, sotto la clavicola oppure allo stomaco, addirittura dipende dalle posizioni, dall'epoca storica differente.
È anche un peso differente l'archetto, scusa, tornando all'arco, no? Il fatto di
leggero,
essere anche
sì.
È più leggero, ok.
Molto più leggero e più flessibile, questa forma proprio ad arco dà una flessibilità maggiore e la possibilità anche di modulare meglio il suono. Pensate che l'arco è sempre stato l'elemento espressivo dello strumento fino all'Ottocento, mentre oggi se voi vedete un violinista moderno, diciamo, l'unico mezzo espressivo è il vibrato, cosa che non si usava all'epoca, perché lo strumento vibrando cadeva a terra.
Ah, è già, perché
non si poteva vibrare. Sì.
È già, bellissimo. Dopo infatti magari ascoltiamo direttamente la differenza, facciamo sentire due suoni, uno più vibrato per quanto possibile per lo strumento e uno invece antico, proprio non vibrato. E, avremo infatti modo, dopo inviteremo a collegarsi sulla pagina di Radio Revolution Parma di Facebook per vedere la diretta dell'esecuzione che qui sta per accadere, non vediamo l'ora, proprio per vedere anche questi strumenti e questi strumentisti. Ma prima del brano appunto dell'ouverture di Erwin Untemyer e di Anna Amalia ci ascoltiamo, se prima abbiamo ascoltato la cadenza per clavicembalo, quella invece per violino, per sentire questo strumento proprio al pieno delle sue possibilità espressive e tecniche.
Thank you.
che meraviglia questa cadenza. E finalmente adesso siamo arrivati, non finalmente, però è il mio punto della, è il momento della puntata mia preferita, che è quella finalmente di ascoltare gli strumenti che abbiamo qui in studio, gli strumenti dal vivo, e quindi finalmente abbiamo l'onore di presentare i nostri musicisti in studio. Quindi parliamo di, al violino, tutti suonano il violino appunto, sono studenti del conservatorio, se non sbaglio, vero? Sì, mi fanno accenno con la testa, sì, sono studenti del conservatorio appunto Arrigo Boito di Parma, studenti di violino barocco. Quindi parliamo di Federica Catania, vero? Presente? Sì. Allora, Davide Medas, Domenico Scicchitano, ecco, io non sono brava, Sara Valentina Perosi e basta, esatto. Abbiamo finito, leggevo i nomi. Quindi cosa ci faranno, cosa ci suoneranno?
Allora, chi è che ci vuole dire cosa suonerete? Non spingete, mi raccomando. Davide, allora.
Niente, suoneremo un concerto di Telemann per quattro violini soli senza basso.
Benissimo.
Senza clavicembalo, senza basso continuo.
Esatto, abbiamo sentito appunto questo strumento, il clavicembalo, che di solito quando è accompagnato da contrabbassi, viole da gamba, così sostiene l'armonia. È più raro invece sentire proprio i violini. Abbiamo sentito appunto la dicitura senza basso, cioè soltanto quattro violini. Ricordiamo che Telemann fu comunque il padrino di Carl Philipp Emanuel Bach. Così piccola, piccolo dettaglio così carino da sottolineare. Allora, se non sbaglio, è diviso in quattro movimenti, voi ce ne suonate tre: allegro, grave, allegro. Quindi, scusate? Adagio, allegro, allegro. Ho sbagliato l'ordine, chiedo scusa. E quindi sono pronti in posizione. Noi invitiamo gli ascoltatori a collegarsi sulla diretta Facebook per vedere anche questi strumenti su Radio Revolution Parma, la pagina Facebook, per ascoltare appunto George Philipp Telemann, questi tre movimenti della sonata per quattro violini senza basso. Fate un'accordatura. Oh, ascoltate bene. Adesso accordano gli strumenti. Che l'accordatura di questi strumenti è diversa da quella moderna, ecco un'altra diversità rispetto agli strumenti di oggi, perché all'epoca il La era su un'altra frequenza, leggermente più bassa di quella di oggi. E questa cosa è importante perché comunque avere un La su un'altra frequenza, scusate, parlo così perché non voglio disturbare l'accordatura, però avere un La su un'altra frequenza vuol dire ovviamente anche che di conseguenza tutti gli altri suoni sono leggermente diversi e quindi il suono anche cambia quello che possiamo sentire. Sono anche strumenti comunque di budello eccetera e perdono anche l'accordatura facilmente. E tra l'altro mi fanno giustamente notare che qui fa un caldo micidiale e questa cosa non aiuta gli strumenti a tenere l'accordatura. Ora sentite, questo è il suono inconfondibile, anche quando si va a sentire i concerti per orchestra lo fanno tutti prima di cominciare. Ecco,
Marco,
siamo pronti.
Sono pronti, esatto.
Sono pronti, vediamo. Voilà, Telemann. Bravi, bravissimi, complimenti. Arrivano i primi complimenti dai nostri ascoltatori. Se anche ci sono domande su questa musica, su questi strumenti, questo è il momento. 334-75-40787. Un nostro ascoltatore dice: i brani sono meravigliosi, per carità, ma quando accordano gli strumenti io impazzisco. Quindi è vero, il momento dell'accordatura è un momento magico, anche è l'inizio di un concerto, è un momento molto particolare. E invece anche ci scrivono: buonasera a tutti, complimenti, il concerto di Telemann è stato il primo concerto che ho eseguito al Conservatorio di Taranto, dove ancora attualmente studio. Sarebbe interessante e bellissimo avere una classe di violino barocco anche qui a Taranto. Quindi l'auspicio, chissà se il maestro Ciccolini può fare qualcosa, perché avrà una classe.
Vuole fare un trasferimento? Vuole andare nella città?
E quindi tra l'altro
c'è a Bari comunque.
C'è a Bari, ecco, quindi un suggerimento può essere, eventualmente completati gli studi di violino moderno, andare a Bari per studiare violino barocco.
O venire a Parma e studiare a Parma.
Giusto, giusto, col maestro Ciccolini, perché no? E, innanzitutto grazie di questa esecuzione a Domenico, Davide, Federica e Sara. Appunto abbiamo sentito questi momenti, anche questo scambio fra gli strumenti, di questi incisi melodici, e anche questa idea un pochino del continuum di cui abbiamo parlato all'inizio, anche in questa musica, nei momenti più concitati, in effetti ritorna.
Io vorrei conoscerli un pochettino,
esatto,
meglio questi
musicisti.
Sentiamo
un po' giusto le loro storie, da dove vengono, da quanto studiano a Parma. Davide, col fatto che prima hai parlato, rompi il ghiaccio tu di nuovo. Ciao Davide, quanti
purtroppo
anni
ti
hai?
Tocca. Ciao, ho 21 anni.
Oh, giovanissimo.
Com'è nata questa voglia di studiare barocco? Me lo sono sempre chiesto, perché hai studiato prima, vieni già dal violino classico e poi ti sei appassionato alla musica barocca, oppure sei entrato direttamente nel mondo barocco?
Ma niente, io studio violino da una decina d'anni circa. Avevo iniziato quando ero in prima media, e però ho sempre sentito un legame con la musica antica. Mi ricordo che ancora prima che cominciai a suonare violino avevo fatto una gita a Cremona e ci avevano fatto vedere la differenza tra violini antichi e violini moderni, e insomma mi sono sempre sentito comunque legato alla musica antica. E il fatto che io studi adesso violino barocco è perché sono comunque appassionato di filologia e mi piace suonare la musica antica, avvicinandomi il più possibile al modo in cui la facevano. Insomma, è una riscoperta.
Certo, ricordiamo appunto, la filologia musicale è proprio questo, è lo studio della prassi esecutiva antica, cercare di capire il più possibile come la musica veniva eseguita, sia i contesti sia le modalità. E Simone, prego.
No, ma tu finisci la frase, io ti chiamo nel senso che vuoi dire un'altra cosa. Okay. Adesso per diciamo chi non lo sa, l'etimologia della parola filologia, perché cosa sta filologia?
Allora, filo sarà
l'amore. Non devi per forza rispondere te,
Logos.
Chi vuole?
Chi vuole? Eventualmente. Ah, ok,
qualcuno
benissimo.
Vuole dire, io stavo cosa già significa filologia?
Davide si sta sedendo, infatti.
Magari i nostri ascoltatori hanno qualche idea, sono più
preparati.
Hanno fatto studi classici, a differenza
esatto,
mia.
Esatto, chiamiamo
esempio
qui all'ordine appunto gli studenti di lettere.
Lettere, esatto. E, ricordiamo il numero 334-75-40787. Domenico, invece, parlaci un po' di te, così facciamo i due maschietti, poi...
Che tra l'altro, da come ho capito, dovresti essere il primo violino, giusto?
Ah sì, vabbè, ma in questa musica, sai qual è la cosa bella di questa musica? È molto democratica, più o meno tutti facciamo la stessa cosa, quindi
che
capito?
Meraviglia.
Ci dividiamo
tocca
il
sempre
baldotto.
Un po' a tutti, esatto, ci
sì,
si divide.
Tocca sempre un po' a tutti, un po'
bellissimo.
Si fa il basso, un po' si sta su, più o meno ci divertiamo sempre.
Ma io posso farti una domanda, una mia curiosità?
No,
una
però
mia
va
curiosità.
Bene, grazie.
Va bene, io te la faccio lo stesso. Però, niente, no, volevo sapere un po' anche lo strumento in sé, il tuo strumento,
sì,
ecco. La scelta del tuo strumento, come è avvenuta, dopo quanto tempo? Perché gli strumentisti ci mettono tanto a scegliere lo strumento, non è così vado a comprare il violino e torno a casa col violino.
Questo violino è una storia un po' particolare, sai, cioè in realtà sì, è vero, si provano tanti violini, tanti strumenti, archi, non si finisce mai di cercare sempre qualcosa di meglio. Questo violino qui in realtà l'ho ordinato, cioè l'ho chiesto a un liutaio, perché ne ho provati altri uguali, tra cui anche il maestro Ciccolini ne ha uno uguale. Cioè, anche se non diresti mai che sono lo stesso modello, e per questo liutaio tedesco. Quindi in realtà è anche una storia per cui è stato ordinato. Nel frattempo avevamo le fotografie, sai, un parto veniva costruito, ti mandava le fotografie e tutto quanto.
Sì.
E poi siamo andati anche a prenderlo insieme. C'è stato anche perché
ti inviava le ecografie praticamente.
Sì, più o meno sì. Ma stai di mandare
i legni. Sta crescendo, sta nascendo,
sì,
bene.
Ti vedo la testa, no? Per la serie un po' così. Però la cosa fantastica è che considera che io ho iniziato a studiare col maestro quando era giù a Cosenza. Quindi in realtà abbiamo fatto una gita di classe tutti quanti a prendere i violini a Lipsia in Germania su un pulmino estivo. Quindi la storia di questi violini è stata così, con una gita estiva in un pulmino con un bambino di 4 anni a cantare le canzoni dello Zecchino d'Oro, cioè tutta una classe di violino barocco, eravamo 6 persone, così ad andare a prendere i violini e portarli sulla tomba di Bach. È stata più o meno questa la scena.
Ma che meraviglia. Ma la data, l'età, non so, è una domanda lecita da fare oppure
del violino o la mia?
Cioè, no, del violino, chiedevo del legno, poi se ci vuoi dire.
Il violino è del 2012.
È del 2012, quindi, ma il legno.
Allora, il violino è una cosa, velocemente ti dico, è una copia di uno strumento antico. Okay. Perché effettivamente, se tu ragioni secondo prassi esecutiva, all'epoca gli strumenti erano nuovi. E quindi il rigor di logica ti dice che devi usare uno strumento nuovo e non vecchio.
Ok, quindi è interessante questo, no? Noi pensiamo agli strumenti antichi pensando per forza che siano di quell'epoca lì. No, ci sono gli utai che costruiscono su commissione, come ci hai raccontato, su una copia gli strumenti sulla base degli strumenti antichi, ma sono strumenti nuovi. Ecco, questo è benissimo, grazie Domenico. Ci arrivano anche alcuni messaggi giustamente su filologia, perché filologia letteralmente sarebbe interesse per la parola. E qui arriva un altro interessante messaggio. Dice: Domenico, ammettilo, confessa, compri i violini su Amazon. No, non è andata proprio così, sono andati apposta a prenderlo. E
chi si trova delle cose?
Si trovano, ecco. E ovviamente invece il suo significato estensivo è la disciplina relativa alla ricostruzione e corretta interpretazione dei documenti letterari. Quindi se si applica alla musica, ovviamente può valere il discorso che abbiamo fatto.
Io direi che i nostri ascoltatori, so che ci hanno portato, i nostri ospiti ci hanno portato altra musica dal vivo?
Sì, prima di passare, esatto, eventualmente a sentire anche le altre nostre ospiti, il prossimo brano invece è stato scritto appositamente proprio da Alessandro Ciccolini, che abbiamo qui presente.
Addirittura, al quale, che meraviglia!
Prima di sentire il brano, chiediamo un po' la storia di questo brano, come è nato, eccetera.
Allora, dovete sapere che io ho studiato composizione anche, e sono sempre stato la disperazione dei miei insegnanti di composizione, poiché io invece che studiare lo stile contemporaneo portavo sempre a lezione i pezzi di Bach, di Vivaldi analizzati, cioè, ma come mai qui, qua, ero sempre curioso di quest'epoca. Dopodiché ho fatto degli studi anche di contrapunto storico, diciamo, da solo mi sono interessato alla riscoperta proprio della composizione storica, insomma, perché oggi c'è anche gente che scrive, scusatemi il termine, scimmiottando un po' lo stile antico senza sapere avere le basi. Una cosa tipica, mi ricordo che dicevano quando studiavo composizione, si analizzavano, non so, i corali di Bach e lui faceva degli errori che per noi erano errori, e diciamo, ma perché fa questo? Ma Bach è Bach. Dicevo, ma che vuol dire?
Dicevo, che vuol dire?
Se lo fa lui lo posso fare anch'io. No, ma perché lui? In realtà, scoprendo, cioè studiando la composizione antica, si vede che loro avevano delle altre regole rispetto a noi oggi, che per loro non erano errori, per noi sì. Quindi diciamo, io mi sono dedicato a questa cosa, a riscrivere, a comporre, e c'è stata ho scritto una serie di sonate, e ci fu proprio un aneddoto tantissimi anni fa, diciamo nel 94, quando eseguimmo questa sonata che ora vi suoneremo. Ci fu un concerto vicino a Graz, in un monastero, tutti in vestito storico, eravamo andati nel teatro a prendere questi abiti, e c'era un attore che leggeva delle storie dell'epoca. Suoniamo tutti questi brani, e questo attore raccontava la storia di un compositore dell'epoca. E alla fine questo attore chiede, era tutto in tedesco, io non capivo una parola, quindi non sapevo cosa stava succedendo. E questo attore chiede al pubblico: secondo voi chi è il compositore? E alla fine dice: è qui tra noi, come la carambata, diciamo.
Esatto, sorpresa.
Eccolo. E allora niente, c'è questa storia che per dimostrare, insomma, che si può ancora essere attuali con questo linguaggio, perché dovete sapere che fino a poco tempo fa, insomma, chi scriveva in stile era un po' considerato, insomma, un po' di serie B.
Sì.
Ma in realtà oggigiorno c'è la libertà di scrivere con qualsiasi linguaggio, purché sia fatto bene e con Con coscienza,
gusto e con,
certo, e con, certo, la cognizione di tutte le regole,
insomma. Benissimo, noi quindi direi che adesso ci possiamo ascoltare per concludere la nostra puntata la sonata per tre violini, se non sbaglio, giusto dicevi, di Alessandro Ciccolini, che è qui presente in veste di, non so se primo, secondo, terzo violino, di terzo violino, benissimo. E appunto questo discorso della composizione, se ricordate qualche puntata fa abbiamo avuto Rosita Pitore, per esempio, che ci parlava del suo rapporto con la composizione contemporanea. Adesso sentirete che si può ancora scrivere oggi in stile come se fosse musica antica, però appunto avendo studiato i trattati dell'epoca, la composizione contrappunto, si dice. Siamo pronti? Benissimo, ci ascoltiamo questi, se non sbaglio, in quattro movimenti con due parti adagio, in mezzo a due parti invece più veloci. Buon ascolto.
grazie.
Che meraviglia, bellissimo. Che meraviglia. Ci sono ascoltatori che dicono più musica live che ascolti da dischi, insomma. Quindi vi vogliamo invitare praticamente ogni giovedì per ascoltare questa buona musica. Non so a te Marco, ma a me mette buon umore la musica barocca, non so.
Verissimo, e per questo invitiamo tutti al concerto,
sì,
di
per passare un bel pomeriggio.
Esatto, domenica 17 febbraio alle 17, appunto, avremo i docenti, e salutiamo ovviamente, oltre agli ospiti, Alessandro Ciccolini e Francesco Baroni, ci sarà anche Marco Broglio al flauto, che non è potuto venire ma che salutiamo e ringraziamo comunque, e ovviamente ringraziamo tantissimo anche gli allievi della classe di musica antica. Ci spiace non aver potuto ascoltare la voce di tutti, quindi salutiamo Domenico Scicchitano, Davide Medas, Federica Catania e Sara Valentina Perosi.
Purtroppo i tempi radiofonici a volte sono davvero antipatici.
Abbiamo già sforato antipatici, purtroppo. E quindi salutiamo tutti, invitiamo al concerto, ringraziamo e soprattutto ci teniamo a precisare che non finisce qui. Avremo altri appuntamenti sulla musica barocca in cui il maestro Ciccolini, probabilmente insieme anche al maestro Baroni, presenteranno un progetto di musica barocca a Parma con compositori di Parma, insomma la storia della città attraverso anche la sua musica antica.
Io sarò sempre qui come ogni giovedì, quindi noi vi aspettiamo al prossimo giovedì, al prossimo appuntamento, e ci vediamo invece domenica alle ore 17, quindi un saluto da Monica Rossetti,
Marco Pedrazzi
e Simone Bottalico.